Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Questa prima puntata di febbraio la dedico a due amici di Facebook che hanno scritto due cose molto interessanti, secondo me abbastanza carine anche. E quindi, al di là degli argomenti politici o meno, vi leggo queste due cose. La prima, che riguarda la prima parte in pratica, è un buongiorno di un amico in Sicilia, il quale è piuttosto simpatico da un punto di vista delle battute, quindi molto vicino anche allo spirito toscano. Ecco, lui ha pubblicato l'altro ieri un buongiorno polemico e io ve lo leggo, poi ci sarà qualche commento intorno. Buongiorno polemico, popolo di italiani, gaudenti pallonari, perdenti in umanità. Abbiamo dunque superato un ventennio e un quinquennio di benessere e boom economico in cui i nostri governanti, quelli che appunto ci hanno insegnato a essere gaudenti pallonari, sottolineo io, vedevano ristoranti pieni, navi da crociera prese d'assalto, aerei pieni, località turistiche sold out e siamo qui, sopravvissuti. Adesso siamo nell'era in cui abbiamo sconfitto e eliminato la povertà con un brindisi da Palazzo Venezia, aggiungo io, con un 2019 che, secondo il nostro Presidente del Consiglio, si prospetta bellissimo e la crisi economica che invece comincia a spalancare le fauci. Naturalmente, continua il dottor La Greca, naturalmente ci è chiaro che non è colpa di questo improvvido e casuale governo se siamo in recessione nel quarto trimestre con il PIL a meno 0,2. Non siamo così cretini, sprovveduti, da pensare a una cosa del genere, ma neanche possiamo dare le colpe al passato, forse, perché l'economia reale vive e da quando il capitalismo inteso in senso lavoro capitale ha lasciato il posto alla finanza basata solo sul capitale, con il lavoro come succedaneo, sugli scambi azionari, sui debiti pubblici delle nazioni più deboli, sul ricatto del capitale agli stati indebitati. Ecco, quindi questo non, sottolineo, vorrei precisare, non siamo improvvidi, queste cose le sappiamo, però sappiamo benissimo che la colpa non può essere di questo governo. Ma ci basta poco a spostare gli aghi della bilancia in negativo, della bilancia economica. Se rallenta l'organizzazione economica di cui un paese fa parte, chi è più debole ne paga le conseguenze. In Europa, a cui noi apparteniamo e alla quale dobbiamo rimanere strettamente ancorati, pena la nostra dissoluzione come nazione, come paese vero e reale, le cose vanno a rilento. Quasi male, con la Germania che frena bruscamente e noi che rinculliamo all'indietro spaventosamente. Ora non saranno certo le professioni di ottimismo del Premier Conte e nemmeno le apparizioni di Padre Pio a mettere i conti a posto. Lo sappiamo, dice La Greca, che il debito pubblico aumenterà perché sfioreremo il deficit fissato al 2,02 PIL. Perché se il fattore moltiplicatore non sale in modo inversamente proporzionale aumenterà il deficit. Potevano fare qualcosa Renzi prima e Gentiloni poi? Niente, né in negativo e neanche in positivo. Sappiamo bene che la politica è soggetta ai mercati, questa è una nota che aggiungo io, la politica è soggetta ai mercati e i mercati sono figli dei poteri forti. E continua La Greca, le manovre nazionali sono vincolate da parametri europei che pur rispettati con lacrime e sangue non hanno mai portato i risultati previsti e sperati. Adesso abbiamo una nuova manovra che è stata duramente voluta e conquistata da questo governo, pur con tutto il gota, cioè il vertice finanziario contrario. Che essa sia una scommessa ardita e rischiosa, lo sanno anche i bambini, all'asilo Mariuccia, ma a volte la fortuna italica potrebbe funzionare e chissà che non dia risultati insperati. Il buon anno bellissimo che Conte si augura, se dovesse avverarsi, costringerebbe però tutto il governo ad una marcia di pellegrinaggio a piedi nudi a San Giovanni Rotondo. Invece ho l'impressione, io, dice la Greca, che lo faremo noi col sedere per terra, il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. L'unico che sembra fregarsene altamente è il ministro dell'inferno, come lo chiamo io, e questa farina del mio sacco, novello Eolo Adirato, che sbatte lontano dalle coste i malcapitati eroi troiani che vi cercavano approdo. Quello sembra abbia tutte le carte in regola per vincere la sua guerra personale ai neri e a tutti i profughi, esultando ogni volta che vede una ONG, organizzazione non governativa, all'orizzonte. Mi fa solo rabbia vedere i suoi sostenitori che non si rendono conto che la politica non vale la vita di un uomo, e lui la sta facendo sulla pelle di ogni profugo che novello Enea si appressa alle coste di Ausonia. Ecco, questo è, direi, incommentabile, molto particolare, molto carino. Chiudiamo questa prima parte con Francesco De Gregori, Viva l'Italia, 1979. A fra poco.
Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Bene, ricominciamo il nostro programma con la seconda parte e io ho detto prima che si trattava di due cose un po' carine. In realtà quella carina era la prima, figuriamoci la seconda, direbbe qualcuno. Ecco, la seconda invece è una lettera scritta da una mamma rifugiata, da una mamma che ha subito di tutto e di più in un campo, io li chiamo campi di sterminio, i nostri ministri li chiamano campi per rifugiati. In realtà credo che siano molto più dei lager stile Auschwitz che non dei campi profughi. Questa lettera è veramente tosta, dura, durissima, però voglio leggerla perché mi ha fatto piacere che l'amico Eugenio Monico su Facebook l'abbia riportata. Purtroppo non è riuscito a farmi avere l'origine e comunque io la rileggo perché credo che valga la pena. È una testimonianza, quantomeno, su cui meditare seriamente. E dunque, questa lettera comincia: «Ho partorito in una gabbia sottoterra, in Libia, quella che voi chiamate un porto sicuro, quella in cui ci volete rimandare. Mi avevano violentato in queste carceri, sporcizia su sporcizia. La pancia cresceva, la mia fame pure. E quel piccolino dentro di me era l'unico motivo per non lasciarmi morire. Lo volevo anche se era assurdo, era il mio legame con la vita. È nato sottoterra, non mi ha aiutato nessuno. Avevo poco latte e i seni piccoli, quelli sì senza vita e nutrimento. È morto dopo 2 mesi, senza aver mai sentito altro che quella puzza di morte, di sangue e di sporco, senza aver mai fatto una poppata che lo avesse saziato. Poco mi importa oggi delle vostre grida, tornatene in Libia, sporca negra. Il mio tutto io l'ho già perso». Ecco, questa testimonianza credo che valga molto più di qualsiasi commento e di qualsiasi parola. Io l'unica cosa che continuo a ribadire, a ripetere in qualsiasi sede è già dal governo Gentiloni che il ministro dell'interno, Minniti allora, e la ministra della difesa, Pinotti, che adesso sono cambiati, ma non sono cambiati nelle motivazioni, nell'operatività, nella gestione di queste cose, continuano a insistere sul rimandiamoli in Libia, da cui poi ritorneranno nei loro paesi. Ecco, questo io sono anni e anni che lo ripeto, perché sono anni e anni che si sa che i profughi, quando sono partiti dal loro villaggio, per loro il villaggio è finito. Perché le mafie che trasportano queste persone, questi esseri umani, questi corpi, perché sono trattati da corpi, ecco, queste mafie che fanno questo lavoro sanno benissimo e impostano tutto il lavoro sulla base che questi non torneranno più e fanno in modo che al villaggio, se qualcuno ritornasse, venga isolato e ammazzato. Perché il villaggio da cui sono partiti ha investito tutto il suo potere economico per far viaggiare queste persone, questi esseri umani, questi corpi, pensando e credendo alle mafie che promettono un lavoro buono, guadagni altissimi, ovviamente per loro, non spiegano che i guadagni non saranno mai per le ragazze che finiranno sulla strada alla mercé di noi bianchi a farci quello che vogliamo e se no le ammazziamo anche. Bene, una canzone di speranza, Lorenzo Giovanotti, per te, 1993.
Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te che volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per te ogni cosa che c'è in nana. E per te ogni cosa che c'è in nanine. E per te il profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te una maglietta a righe, e per te la chiave dei segreti, e per te ogni cosa che c'è in anime. E per te ogni cosa che c'è in anime. E per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza, e per te che il mare sa di sale, per te la notte di Natale, e per te ogni cosa che c'è ninna na, ninna. E per te ogni cosa che c'è ninna na. Per te ogni cosa che c'è in me. E per te ogni cosa che c'è in me. Na 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 na.
Bene, dopo la seconda parte dedicata purtroppo a questa tragedia di questo neonato e dopo la canzone invece piena di speranza di Jovanotti, voglio parlare di un progetto sempre dedicato ai bambini che sto seguendo qui in Uganda. Mbarara è una città all'estremo ovest dell'Uganda, nel sud ovest dell'Uganda, ed è una città che è in grande sviluppo come le nostre città negli anni 60. E purtroppo con tutti i pregi e i difetti, quindi gente che arriva, lascia il villaggio magari lontano per venire in città, per cercare un lavoro e così via. E si creano però i cosiddetti slum, cioè le parti periferiche con le capanne, le catapecchie, mini appartamenti di una camera senza servizio, i servizi in comune, con solo lo spazio per un letto e qualche piccolo spazio per le, non per le stoviglie, ma per le stoviglie, i vestiti e tutto quanto la gente può avere, ed è sicuramente molto ma molto poco. Ecco, qui a Ruti, alla periferia di Mbarara, c'è una storia da raccontare. C'è una signora, una giovane signora che ha un suo commercio di vestiti, un piccolo negozio di vestiti e di stoffe, e a cui un giorno poi bruciano il negozio per motivi tecnici, il comune deve far sgombrare questa parte di città perché deve fare il mercato nuovo, e dà fuoco di notte a tutta una parte di negozi in modo che questi vadano via e poi il comune possa fare il mercato. La signora Sandra ha però alle spalle un bel presente e un bel futuro. Cosa fa? Non vuole sposarsi, non vuole avere bambini per il momento, e però raccoglie, siccome guadagna abbastanza bene, raccoglie dei bambini per strada e gli dà un alloggio, degli orfani, e dà loro un alloggio. Oggi sono 20 questi bambini, in due camerette abbastanza fatiscenti, di cui la Sandra paga l'affitto, oltre a quello della sua di camera, e li manda a scuola, li nutre, paga due persone che li facciano da mangiare e che li portino a scuola, e lei continua la sua attività. A un certo punto, appunto, questa attività viene bloccata dall'insensibilità delle autorità. Chissà perché le autorità poi sono quasi sempre insensibili al popolo, mentre dovrebbero essere quelle che aiutano il popolo a svilupparsi, ma queste sono considerazioni particolari forse. E questo negozio brucia e questa mamma incomincia a spendere tutti i soldi che ha, e però comincia anche a pensare che forse sarebbe bene creare una casa per questi bambini. E così ci incontriamo per caso, conoscenze comuni, e mi racconta la sua storia, e io decido che forse, se riusciamo a fare questa casa, possiamo essere veramente di aiuto, non tanto per la signora quanto per i bambini. E quindi il progetto che sta nascendo è quello di una casa famiglia a Ruti, in questo villaggio a 10 km da Ambarara, in cui stiamo investendo un bel po' di soldi, perché costruire una casa, bisogna comprare il terreno, costruire la casa, sicuramente non hanno i costi che avremmo noi, non osserveremo le regole che osserviamo qua, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Però a me fa piacere sapere che anche chi ci ascolta sappia che dietro le parole di uno che sembra che predichi poi ogni tanto, oppure che sembra che sia uno che fa politica contro il governo o contro il ministro dell'interno, ecco, dietro questo però ci sono anche tante altre cose, c'è una vita e ci sono altre vite che si cerca di aiutare. E io con questo lancio anche un po' un appello attraverso questa radio che mi dà tanto appoggio, sia per le trasmissioni sia anche appunto per queste operazioni di chiamiamole umanitarie, chiamiamole di beneficenza, chiamiamole di aiuto a chi sta peggio di noi. Ecco, se volete rivolgetevi alla nostra sede, rivolgetevi a Carla Rossi o a Don Ottorino, e sappiate che siamo qui, che lavoriamo per gli altri, possibilmente nel miglior modo possibile. Un grazie per l'attenzione. Chiudo la trasmissione con una canzone ovviamente dedicata ai bambini, La casa di Sergio Endrigo, La casa carina in via dei Matti numero 0. Ecco, buona settimana a tutti, e speriamo che questa settimana sia meglio della precedente. Un abbraccio.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro
perché
Thank you. dei mari.